Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Costanza Spocci, bentornati alla rassegna della stampa dei settimanali internazionali di Radio 3 Mondo. Oggi, domenica 24 gennaio, apriamo la nostra rassegna con il principale articolo del Time Magazine, firmato da Charlotte Alter, che si intitola «Come il presidente Biden gestirà un'America divisa e definirà la sua eredità». Alter scrive: «Poco prima di mezzogiorno del 20 gennaio, Joseph Biden Jr. ha messo la mano su una Bibbia e ha giurato di sostenere la Costituzione come 46esimo presidente degli Stati Uniti. È stato un primo passo verso il ripristino di una parvenza di normalità in una democrazia scossa». Trump, dopo due mesi di tentativi di restare al potere rovesciando la volontà elettorale, ha detto al popolo americano di avere una buona vita prima di saltare poi la cerimonia a pie pari. Il nuovo presidente ha detto: dobbiamo porre fine a questa guerra incivile che contrappone il rosso al blu, il rurale all'urbano, il conservatore al liberale. Biden si trovava sulla facciata ovest di Capitol Hill, un edificio che due settimane prima era stato invaso per la prima volta dalla guerra del 1812, ed era affiancato dai membri del Congresso che avevano passato quel giorno a fuggire dalla folla armata che aveva profanato la cittadella della democrazia, con l'incoraggiamento dell'ex presidente, allora presidente, Donald Trump. «Abbiamo imparato di nuovo che la democrazia è preziosa e la democrazia è fragile», ha detto Biden, «e in questo momento la democrazia ha prevalso». Ma il Times scrive che sì, ha prevalso, ma solo a malapena, perché Biden ora guarda un paese diviso tra gli americani che credono nei fatti e gli americani che ne diffidano, tra quelli che vogliono una repubblica multiculturale e quelli che cercano di invalidare i voti non bianchi, tra quelli che hanno fede nelle istituzioni democratiche e quelli che ripongono fede solo in Trump. All'alba della presidenza Biden, quando milioni di repubblicani credono alla falsa teoria del complotto e che le elezioni siano state rubate e migliaia si sono rivolti alla violenza per fermare il furto elettorale, come è stato definito, anche questo semplice fondamento sembra però traballante. Biden cerca di unire un paese le cui differenze non sono politiche ma epistemologiche, scrive il Time, perché non credere alla narrativa delle elezioni furto richiederebbe a questi credenti di riconfigurare completamente il loro senso di sé e la loro identità. Il Time riporta poi le parole dello storico della guerra civile americana Eric Foner, che dice che questo momento gli ricorda meno l'inizio di un conflitto e più però la fine della ricostruzione post-bellica, cioè un periodo sanguinoso di insurrezione armata e terrore razziale. Il rifiuto di Trump di accettare il risultato delle elezioni assomiglia alla narrazione della causa persa, in cui i bianchi del Sud romanzarono la loro sconfitta dicendo a se stessi: abbiamo perso, ma in realtà abbiamo vinto. Insomma, questo è quello che spiega Eric Foner. L'assedio al Capitol Hill può essere l'inizio di un simile periodo di divisione, acuito dalla delusione, scrive il Time. Il modo in cui Biden lo gestirà contribuirà a determinare la sua eredità. Unire una nazione così fratturata potrebbe essere al di là dei poteri di qualsiasi presidente americano. Tuttavia, se Trump ha potuto usare la presidenza per minare il consenso fondamentale della nazione, Biden sta scommettendo di poter usare lo stesso pulpito per ricostruirlo. Ha parlato degli angeli migliori della democrazia americana, sopravvissuti alla guerra civile e alle guerre mondiali, alla Grande Depressione e all'11 settembre. In ognuno di questi momenti abbastanza di noi si sono uniti per portarci avanti tutti e possiamo farlo anche ora, ha detto Biden. La storia, la fede e la ragione mostrano la strada. E con queste parole di Biden si conclude l'articolo del Time e andiamo noi però a vedere l'altro lato della medaglia con un long read di Brendan O'Connor per il Guardian che si intitola «Gli utili sgherri di Trump. Come il partito repubblicano ha offerto una casa ai Proud Boys». Brendan O'Connor scrive: «Negli ultimi anni i gruppi di estrema destra, sia quelli che stanno crescendo dai movimenti per i diritti degli uomini su internet o dal Gamergate, sia i residui del movimento neonazista degli anni 80 e 90, cioè la base dell'alt-right, hanno iniziato a organizzarsi pubblicamente e semipubblicamente sotto i loro distinti vesselli. Differenze politiche e ideologiche a parte, gruppi come Proud Boys, il Traditionalist Worker Party, Identity Europa e il Patriot Front hanno cercato in modo aggressivo e consapevole di stabilire la propria estetica, uniformi, rituali e marcatori di identità. Nel processo di costruzione di una forza politica autonoma, tra le lotte di fazione e le lotte intestine, l'alt-right ha rivelato la sua vera natura. Si tratta di una rete in costante mutamento di culti della personalità, animata da misoginia, razzismo e un desiderio libidico di violenza, scrive il Guardian. Nei primi anni dell'amministrazione Trump, gli elementi più duri della cosiddetta alt-right, cioè i neonazisti, i neoconfederati del Ku Klux Klan, i fascisti esoterici e separatisti bianchi, sogghignavano contro i Proud Boys, questo gruppo fondato da Gavin McInnes, che ha anche cofondato tra l'altro l'organizzazione mediatica Vice. I Proud Boys erano visti come non sufficientemente radicali, un club di bevitori per nazionalisti libertari a cui piaceva fare a botte. Per tutte le loro differenze, i leader nazionalisti bianchi come Andrew Anglin, Matthew Heimbach e Richard Spencer potevano essere d'accordo su una cosa, oltre alla necessità di un etnostato bianco, cioè che i Proud Boys, con i loro stupidi rituali di iniziazione e l'estetica campy, erano ridicoli. Ma mentre l'influenza di Heimbach e Spencer declinava, i Proud Boys cominciavano a crescere in qualcosa che pochissimi, sia nel movimento che al di fuori di esso, si aspettavano. Una forza egemonica nell'estrema destra, in grado di fare appello ai conservatori mainstream, mentre faceva anche spazio ai nazionalisti bianchi e ai fascisti. I Proud Boys, scrive il Guardian, si occupano della sicurezza dei candidati repubblicani al Senato e hanno ricevuto una copertura mediatica abbastanza simpatizzante da Fox News, mentre nel frattempo reclutavano attivamente nuovi membri non solo dall'estrema destra, ma anche da gruppi razzisti di skinhead in tutto il paese. E non è un caso che l'uniforme scelta dai Proud Boys preveda camicie nere e gialle di Fred Perry, che è una delle marche preferite dagli skinhead. I Proud Boys hanno corteggiato a lungo i membri della scena skinhead di New York e McInnes stessa ha un tatuaggio del potere bianco che è associato al gruppo punk neonazista Screwdriver. Evitando però pragmaticamente la questione della razza, i Proud Boys fanno il loro appello protofascista nel linguaggio dell'individualismo patriottico, cioè pro-America, pro-capitalismo e pro-Trump. In tutto il paese il gruppo ha replicato questo approccio, facendo appello principalmente agli interessi di classe delle persone, come piccoli imprenditori ad esempio, o come figli di famiglie che sono fuggite dalle rivoluzioni socialiste all'estero, così come anche alle politiche di genere tradizionaliste, rinviando temporaneamente il progetto nazionalista bianco nell'interesse di arrivare a ingrossare le loro file. E questa strategia ha permesso ai Proud Boys di entrare nel mainstream repubblicano. Trattare l'appartenenza ai Proud Boys come una fase transitoria verso qualcosa di peggiore, scrive Brendan O'Connor per il Guardian, rischia di ignorare la minaccia che i Proud Boys stessi pongono, soprattutto se si considera che su alcune questioni, come il genere e l'immigrazione, c'è poca differenza tra l'alt-right, cioè i nazionalisti razziali, e l'alt-light, i nazionalisti civili. Inoltre c'è poco o nessuna distinzione tra estrema destra e ampie fasce del Partito Repubblicano. Anche dopo l'assalto a Capitol Hill, i sondaggi indicano che Trump rimane immensamente popolare tra la base repubblicana, che ancora in parte sostiene la sua pretesa alla presidenza e senza dubbio acclamerebbe la sua candidatura nel 2024. Nel frattempo sta diventando chiaro che i Proud Boys, induriti dalla battaglia e i loro alleati, hanno agito come una sorta di quadro disciplinato nel caos dell'assedio a Capitol Hill. Di fronte a una repressione federale tardiva, questi esperti, esponenti della violenza politica di strada, batteranno una ritirata tattica prima di fare la loro prossima mossa. Il movimento per cui combattono si trova ora su un nuovo terreno, scrive il Guardian, più sviluppato organizzativamente che mai, anche con Trump fuori dalla carica. Un partito repubblicano in frattura e in riforma che crea e cerca nuove alleanze e coalizioni su cui far leva e da sfruttare. E quando o dove è impossibile dirlo, ma abbastanza presto, scrive il Guardian, qualcosa si incrinerà. Restiamo nelle Americhe, ma ci spostiamo ora al centro e andiamo in Honduras, dove il Parlamento ha votato questa settimana con una procedura accelerata lo scorso giovedì sera una riforma della Costituzione che sancisce il divieto totale dell'aborto e chiude ogni possibilità di dibattito e rende improbabile una modifica successiva. Il voto di giovedì rende anche vietato il matrimonio omosessuale e lo fa diventare una seria questione costituzionale. Siamo su BBC Mundo. che scrive che il Parlamento dell'Honduras appunto scrive e vota una legge che renderà praticamente impossibile legalizzare l'aborto nel paese. La misura richiederà almeno 3/4 dei voti del Congresso, ma sembra che ci sia già una grande maggioranza a favore. E l'Honduras già nella sua legge vieta l'aborto in qualsiasi circostanza, anche in caso di stupro o di incesto. Questa mossa arriva in risposta all'Argentina, che ha legalizzato l'aborto il mese scorso, e perché in tutta l'America Latina c'è stato un aumento della campagna pro-choice, conosciuta come l'onda verde, basata sul colore dei manifestanti in favore del diritto di aborto. Restiamo sempre in Latin America per occuparci di Brasile, dove la BBC ci racconta che Manaus, la città brasiliana sul Rio delle Amazzoni, cede sotto la seconda ondata di coronavirus. Gli scienziati brasiliani stanno lavorando per capire la nuova variante che è stata trovata in Amazzonia, e allo stesso tempo i medici di Manaus, che è la città più grande della foresta pluviale, continuano a lottare per controllare il numero crescente di morti per coronavirus. E il brasiliano O Globo anche riporta che la vaccinazione pro contro il coronavirus a Manaus è stata sospesa in questi giorni in seguito a un'indagine sulla distribuzione delle dosi per sospette irregolarità nella distribuzione e applicazione del vaccino, perché evidentemente alcune persone sono entrate e si sono messe in lista prima di persone che invece erano nel gruppo prioritario e che dovevano essere vaccinate. Ci sono foto, infatti, che riporta Globo, e resoconti di parenti, uomini d'affari locali che sono stati vaccinati e hanno avuto risonanza, motivo per cui le accuse sono poi state trasmesse alle autorità, e il governo di Amazonas ha riferito lunedì che ha ricevuto 256.000 dosi del vaccino. E poi l'informazione è stata più tardi corretta e il governo ha detto che in realtà sono 282.000 le dosi che sono state recepite, però solo 221.000 sono state distribuite tra le città, e il governo non ha saputo comunicare cosa è successo con le altre 61.000 dosi. La sospensione della vaccinazione avviene, ha detto il governo, per ripianificare la campagna vaccinale e discutere dei criteri che definiranno quali professionisti e quali unità sanitarie hanno la priorità per ricevere le prime dosi, dato che non ce n'è abbastanza per tutti. E noi, in attesa che la campagna di vaccinazione riparta a Manaus, ci spostiamo intanto in un altro continente e andiamo in India, perché il 26 gennaio l'India celebrerà il suo 72esimo anniversario della festa della Repubblica Indiana, e mentre a Nuova Delhi, come di consueto, è attesa una parata tradizionale, decine di migliaia di contadini indiani si riverseranno nella capitale con i loro trattori per partecipare a una grande manifestazione di protesta che si estenderà per ben 50 km lungo la tangenziale di Delhi, che è la Outer Ring Road, e altre simili manifestazioni verranno nel resto del paese. Gli agricoltori chiedono infatti al governo di abrogare 3 leggi agricole emanate lo scorso settembre, che secondo loro potrebbero renderli vulnerabili di fronte ai giganti della vendita al dettaglio. La contestazione contadina si era accesa a fine novembre 2020, quando oltre 300.000 contadini indiani nel Punjab e nello stato dell'Haryana avevano marciato in segno di protesta alla volta della capitale indiana. I contadini continuano a manifestare perché temono appunto che queste nuove leggi possano mettere in crisi il sistema di garanzie assicurato dal sistema statale governativo, che finora era basato sulla fissazione dei prezzi minimi imponibili sui prodotti agricoli a tutela del reddito dei produttori locali. E noi siamo su Outlook in questo momento, che è un settimanale indiano e che in copertina ha l'immagine di una contadina e titola «La terra e le sue figlie». L'Incipit dice: questo è il vergognoso segreto dell'India. L'economia formale, dove la fatica umana e i suoi frutti sono contati e messi sui grafici, ha sempre avuto una zona d'ombra, un'area molto vasta che fa finta di non esistere. Le donne reggono metà del cielo, si usa dire, e scrive Outlook. Ciò che in realtà significa è che coltivano, seminano e curano metà della terra, faticando tanto quanto gli uomini, se non di più. Non possiamo saperlo, nessuno ha veramente contato, scrive Outlook. È un lavoro invisibile, proprio come lo era la schiavitù. Essere invisibile non significa che nessuno può vedere le donne lavorare, però. Lo vediamo continuamente. L'immagine classica della semina della risaia è quella di file di donne immerse nel fango fino alle caviglie, piegate, che lavorano tutto il giorno, dando vita al nostro cibo. scrive Outlook. Sono donne che camminano per chilometri con pentole d'acqua sulla testa nelle aride pianure del nord dell'India, donne che trebbiano in altre parti e che spalano la neve al nord. Sono le contadine invisibili. Nell'articolo di Bina Agarwal scrive Agarwal che l'India danneggia se stessa mantenendo le donne contadine prive di terra, di informazioni, di credito e di tecnologia, e lo definisce su Outlook un vero e proprio furto collettivo. E scrive Bina Agarwal che le recenti osservazioni del presidente della Corte Suprema dell'India, che suggeriscono che le donne non hanno posto nelle proteste dei contadini che sono in corso, magari potevano passare inosservate negli anni 60, oggi invece appaiono sorprendenti nella loro mancanza di consapevolezza di come sia il volto del contadino indiano. Le donne infatti stanno protestando insieme agli uomini perché anche loro hanno interesse nei risultati. Infatti la loro posta in gioco è più grande, perché nell'India rurale il 73% delle lavoratrici e solo il 55% dei lavoratori uomini dipende dall'agricoltura. Quindi è giunto il momento, scrive Outlook, che le donne contadine siano viste e ascoltate a pieno titolo dai politici e da chi fa rispettare le leggi. Dopotutto sono la spina dorsale dell'agricoltura indiana e dei settori affini e svolgono una vasta gamma di compiti nella coltivazione delle colture, così come nella gestione del bestiame, della pesca, del pollame e dei prodotti forestali. Così conclude l'articolo Outlook sulle proteste dei contadini in India previste per il 26 gennaio. E sul tema del lavoro, di diritti e di rivolte, ricordiamo che domani sarà anche l'anniversario dei 10 anni della rivoluzione egiziana, e quindi andiamo su Aram Weekly, il settimanale egiziano, e troviamo un articolo che titola "Una strategia per i diritti umani in Egitto", scritto da Doha Elbey, l'autrice, che dice che è una strategia che riflette la visione del paese, che il paese ha di se stesso e di come vuole presentarsi al mondo. La preparazione della prima strategia nazionale integrata e a lungo termine dell'Egitto per i diritti umani è un esempio della ferma volontà politica dietro gli sforzi per promuovere i diritti e le libertà fondamentali. Queste sono le parole che Aram Weekly riporta del ministro degli esteri Sameh Shoukry, che ha sottolineato come i diritti umani siano una componente essenziale di ogni moderno Stato civile. Il governo egiziano ha costituito un comitato consultivo di 25 esperti, tra cui, dice Aram Online, specialisti di diritto dei media, parlamentari, ex ministri, professori universitari e rappresentanti di organizzazioni per i diritti umani, persone che rappresentano i diversamente abili e per la difesa delle donne. A questo punto vale però forse la pena di ricordare che l'Egitto non brilla per la libertà di stampa, come è stato più volte sottolineato dal Comitato per la protezione dei giornalisti e anche dalle organizzazioni dei diritti umani internazionali, così come le ONG egiziane che si occupano di diritti, le ONG indipendenti, quelle ancora in vita e non quelle che fungono da specchio per le allodole e che sono legate al governo egiziano. Quindi andiamo sulla BBC, perché la BBC Culture celebra i 10 anni dalle rivolte arabe del 2011 in un articolo della sua sezione cinema che si intitola "Come le rivolte arabe hanno cambiato il cinema", e parla che nel decennio dopo le rivoluzioni, un articolo scritto dal critico cinematografico egiziano Joseph Farim, ci sono film che hanno saputo raccontare la storia delle rivolte e tramite la prima ondata, la seconda ondata e infine il futuro del cinema arabo si possono capire tantissime cose di queste rivolte. Joseph Farim parla di una prima ondata di film di finzione saggistica frettolosamente realizzati per capitalizzare la popolarità delle rivoluzioni nel 2011, ed erano film soprattutto in Egitto e in Tunisia che condividevano la stessa narrazione, cioè l'oppressione dei cittadini e l'abuso di potere da parte delle autorità che costringe il popolo a ribellarsi e alla fine riescono a rovesciare appunto il regime. Erano tutte storie che partivano da storie però strettamente personali che poi si risolvevano nell'universale. La seconda fase invece di film ha uno stato d'animo sempre più cupo a partire dal 2013, quindi dal controllo delle forze armate egiziane del paese, mentre la storia in Tunisia rimane un po' diversa, perché nonostante l'aumento del terrorismo rimane un minimo di libertà per gli artisti tunisini di esprimersi, sostenuti anche da una parte di finanziamenti statali. E il pezzo si conclude sul futuro del cinema arabo, che dice che un decennio dopo questa energia rivoluzionaria della primavera araba, come viene definita qua dalla BBC, è ancora in evidenza nelle rivolte popolari in Algeria e in Libano e in Sudan, e questo si può vedere anche tramite i loro film. Per concludere la nostra rassegna passiamo un interessante articolo di Le Monde Diplomatique che parla del tentato ritorno della Russia in Africa, perché quando l'Unione Sovietica è caduta la maggior parte dei suoi legami appunto con il continente africano sono stati interrotti, ma la Russia post-sovietica sta cercando di ricostruire queste relazioni con l'obiettivo di espandere il suo commercio e la sua influenza e soprattutto favorire un sostegno anti-occidentale. Questo lo scrive Arnaud Dubien sul Monde Diplomatique e attacca così il pezzo. Nell'ottobre 2019 40 capi di Stato africani hanno partecipato al primo vertice e forum economico Russia-Africa che si è tenuto su iniziativa di Putin all'ex villaggio olimpico di Sochi. La dichiarazione finale del vertice ha fissato obiettivi ambiziosi. La Russia mira a raddoppiare il commercio con l'Africa entro 5 anni e ha chiesto un secondo vertice da tenersi nel 2022, probabilmente ad Addis Abeba in Etiopia, sede dell'Unione Africana. Per l'Occidente questa festa diplomatica ha confermato il ritorno della Russia in Africa e il suo rinnovato interesse per il continente come parte di una strategia globale. E oggi, conclude Le Monde Diplomatique, ritroviamo la Russia di Putin immischiata con i suoi osservatori elettorali e contractors di Wagner in Mozambico, Zimbabwe, Madagascar, Ghana, Nigeria, ma anche in Libia e in tantissimi altri stati, conclude così Le Monde Diplomatique. Bene, questa era l'ultima notizia e finisce così la nostra rassegna stampa dei settimanali. Un saluto vi arriva da Costanza Spoccia a questi microfoni. Buona domenica e buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3.